Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, un caloroso buonasera a tutti voi, amici in ascolto di Radio Maria. Sono proprio contenta questa sera di prendere la parola e di meditarla con voi, la parola del Signore. Un saluto particolare a chi si trova in difficoltà, a chi sperimenta solitudine, malattia, in particolare ai giovani che vivono con preoccupazione questo periodo, anche proprio guardando al loro futuro. A loro, in particolare, a chi guarda con preoccupazione il futuro, vorrei dedicare questa puntata, che intitolerò così: I discepoli e la donna delle briciole, ovvero la fede piccola e la fede grande elogiata da Gesù. Vorrei anzitutto fare una preghiera con voi, perché non possiamo metterci proprio bene in ascolto della parola del Signore se non con l'aiuto suo. E allora chiediamo: o Dio, Tu che sei il nostro Padre e noi siamo la Tua famiglia, apri le nostre menti all'ascolto e alla comprensione della Tua parola e donaci un cuore docile a quanto ci dirai questa sera nel Tuo Spirito, nell'ascolto della parola. Ecco, vi dicevo, i discepoli e la donna delle briciole. Partirei subito dai discepoli, o meglio, da Gesù, che rivela ai suoi discepoli cosa intende per una vita di fede. Ci ambientiamo idealmente con la mente e con il cuore sul Monte delle Beatitudini per ascoltare Gesù, il Maestro, e imparare proprio dalle sue parole il senso di una vita di fede, cosa Gesù intende per fede. Perché dico questo? Ma perché siamo nel pieno dell'anno della fede, sto portando avanti un percorso di fede con i credenti, le credenti, e questa sera vogliamo fare un percorso dal monte, il Monte delle Beatitudini, alla terra di missione, dove Gesù stesso va in missione, nell'attuale Libano. Parto dal monte perché oggi il Vangelo che ci è stato proposto in questo sabato è proprio dal discorso della montagna, e è un testo molto bello, l'abbiamo senz'altro già sentito questa mattina nella messa, avremo anche sentito il commento, però mi piace concludere questa giornata ritornandoci su, riflettendo insieme su questa parola. Dice Gesù: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Qui comprendiamo subito cosa intende Gesù per fede. Per Gesù l'abbandono alla provvidenza, alla cura amorosa del Padre, è proprio in stretto legame con la fede. Confidare in Dio è concretamente mostrare la nostra fede. E Gesù sostiene questa fiducia che dobbiamo avere nel Padre che si prende cura con due esempi, si avvale di due esempi che sostengono appunto questo invito potente. Il primo esempio è tratto dal mondo animale, è quello degli uccelli. Gli uccelli fanno subito pensare alla libertà, alla spensieratezza anche. L'altro esempio è preso dal mondo vegetale, è quello dei gigli, i gigli del campo, che sono ritenuti gigli i fiori più belli. Sentiamo: guardate, dice Gesù, gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi affannate, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, veniva vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. E tutte queste cose vanno in cerca ai pagani, i non credenti potremmo dire. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate dunque anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi, non affannatevi per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Ecco, desidero partire proprio da alcune sottolineature su questo testo, perché oggi la liturgia ce l'ha proposto e questo brano è scandito da un ritornello che torna 4 volte. Non affannatevi, non preoccupatevi, dice Gesù. Poi, perché vi affannate? Perché vi preoccupate? È una domanda. E infine, con tono persuasivo, altre 2 volte troviamo lo stesso verbo. Non affannatevi, non preoccupatevi. Ci possiamo chiedere, ma è sensato liberarsi dalle preoccupazioni relative ai bisogni primari, quali sono il cibo, il vestito? E come semmai raggiungere questa libertà dagli affanni, dalle preoccupazioni? Noi non siamo uccelli. È mai possibile sperimentare la leggerezza degli uccelli che, diversamente dalle formiche, e quante volte a noi ci hanno proposto questa immagine delle formiche, guarda, non devi essere mica come le cicale, ma come le formichine, vedi come mettono via le formichine, ma chi ci ha detto che proprio le formichine siano l'unico modello da prendere in conto per un vivere bene? Ecco, Gesù non ci fa guardare alle formiche, ma ci dice guardate gli uccelli del cielo, gli uccelli dell'aria, non seminano, non mietono, eppure non per questo hanno già decretata la loro sentenza di morte, no no, anche se non seminano e non mietono, sono tenuti in vita, anzi di più, vivono proprio bene. Non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Allora, questo esempio è poi rafforzato da un altro, ci dice che non produrre non è sintomatico di morire. Gli uccelli non seminano, non mietono, e tuttavia sono mantenuti in vita dal Padre, dalla provvidenza del Padre. Allora è un argomento a fortiori, tanto di più fidatevi voi, che se Dio si prende cura degli uccelli del cielo e dei gigli del campo, volete che non si prenda cura di voi? Se voi non vi fidate, siete appunto gente di poca fede. I gigli erano un proverbio, un esempio, anche una metafora di quello che si può sognare di più bello, e anche Gesù fa leva proprio sulla bellezza. Sono belli, i gigli del campo erano ritenuti un emblema di questa bellezza. Neppure Salomone, dice Gesù, con tutta la sua maestà, con tutta la sua potenza e gloria, vestiva come uno di loro. Che colori i fiori, di quante tinte si colora il campo, il nostro giardino, che fiori variegati, che stupore, anche perché sono proprio il segno del gratuito, non è che con i fiori ci mangiamo, adesso forse qualcosa anche, ma i fiori sono belli da vedere, non sono così necessari, ma sono stupendi, sono belli alla vista, graditi e danno tanta gioia. Ecco, allora, l'intervento della provvidenza divina lo si vede anche proprio nella natura. E se Dio veste così i gigli del campo, perché vi ossessionate voi dal cibo, dal vestito, dimenticando che il Creatore si prende cura? Se accade questo è perché la vostra fede è debole, è perché siete piccoli di fede, una espressione che richiama l'ebraico Ketan Emunah, piccolo di fede. E Gesù esprime spesso il rammarico per questa fede piccola dei discepoli. Ma prima di leggere alcuni passi dove ricorre questo rammarico di Gesù per la nostra piccolezza di fede, mi verrebbe da chiedere: ma Gesù che comunità sognava? Di allegri e ingenui spensierati, come i passeri, senza preoccupazione come gli uccelli? Beh, un momento, Gesù era il figlio del carpentiere, è il figlio di Giuseppe, che conosceva per esperienza diretta il mestiere e anche la fatica di guadagnarsi il pane. E qui non sembra allora mettere in discussione la legge fondamentale del lavoro, e neppure la previdenza sociale o l'ampio utilizzo delle risorse intellettuali che sono volte proprio a pianificare e a migliorare la vita. Non è che Gesù vuole favorire una società di pigri, non è che pensa a una comunità cristiana di fannulloni, di spensierati, fate tutti come gli uccelli del cielo. No, è un esempio a dire: se Dio si prende cura perfino dei passeri, detto in Luca, perfino dei fiori che hanno la durata di un giorno, ma fidatevi che voi siete più cari, voi siete la sua famiglia, come abbiamo pregato in apertura di questa nostra conversazione. O Dio, tu sei il nostro padre e noi siamo la tua famiglia. E allora, se ci fidiamo che siamo la sua famiglia, di che cosa si preoccupa un papà? Di che cosa si preoccupa la mamma? Si preoccupa che i figli non abbiano a mancare di nulla, in particolare dei bisogni fondamentali come il nutrimento, il cibo e il vestito. Allora, dietro il ragionamento di Gesù c'è un atteggiamento, dietro l'insegnamento del Maestro, un atteggiamento, possiamo cogliere, filosofico e sapienziale. Quando ci dice non affannatevi, vuol dire fidatevi che la vita non ve la siete data voi, la vita l'avete ricevuta, e allora fidatevi del donatore. Colui che vi ha dato la vita attraverso i genitori si prende cura di questa vostra vita. Accetta la dipendenza da colui che si prende cura e non preoccuparti, perché tu devi occuparti. Solo Dio può preoccuparsi, ovvero occuparsi in anticipo, in modo preveniente e totalmente assicurativo. A noi umani e soprattutto a noi credenti tocca semplicemente occuparci con gratitudine, occuparci con responsabilità del tempo presente. Anche Gesù ci invita nel Padre nostro: dacci oggi il nostro pane di oggi, il pane quotidiano. Ecco allora potremmo dire la medicina contro l'ansietà esistenziale che oggi affligge i nostri giorni, e la nostra vita, l'affanno, l'ansietà, l'ansia per il domani. Umanamente parlando, ci sono tante ragioni per essere in ansia per il futuro. Dicevo appunto in apertura che ho presente soprattutto i giovani precari, ma anche molti adulti che vivono la preoccupazione di non avere un lavoro, di non sapere come continuare a mantenere la famiglia. Ora, Gesù non toglie questa preoccupazione che ci chiede impegno e responsabilità, ma ci invita a fidarci, ci invita appunto a non affannarci, perché Dio, il Padre, mette in atto la sua provvidenza, e perché Dio vuole e può, dobbiamo fidarci che ha la capacità di soddisfare le nostre necessità fondamentali come il cibo e il vestito. E quindi occorre dargli fiducia, occorre essere non gente di poca fede, ma, come vedremo dopo l'intervallo, essere come la donna delle briciole. La donna delle briciole, la donna cananea, i cagnolini sotto il tavolo si nutrono anche di una briciolina, mi basta questa, dammi almeno una briciola per la mia figlia. Prima di sviluppare ulteriormente questo, potremmo dire, questa antitesi, questo discorso ambivalente tra l'essere di poca fede e poter invece crescere nella fede fino ad essere uomini e donne di fede grande, robusta, vorrei leggervi anche un passo del Siracide che si esprime così: la malinconia ha rovinato molti, da essa non si ricava nulla di buono, la preoccupazione anticipa la vecchiaia. Non preoccupatevi, dice Gesù, fidatevi, perché la preoccupazione, le eccessive ansietà anticipano la vecchiaia, tolgono la gioia di vivere, mentre un cuore sereno è anche felice davanti ai cibi, quello che mangia egli lo gusta, eh già. Alle volte per avere di più non apprezziamo quello che abbiamo, non apprezziamo più il sapore del pane. E continua il Siracide del capitolo 30-31, l'insonnia per la ricchezza logora il corpo, l'affanno per la ricchezza distoglie il sonno. Cioè, per voler diventare sempre più benestanti si rischia di perdere il sonno, ma l'insonnia logora il corpo e alla fine per volere di più si perde quello che è vitale, il benessere. Dunque occorre entrare dentro l'atteggiamento filosofico sapienziale che sta alla base dell'imperativo non affannatevi, ma ancor più siamo invitati ad entrare nell'atteggiamento stesso di Gesù. Come si pone Gesù davanti alla vita? Se Gesù parla così, significa che lui è veramente pieno di fiducia nel Padre suo, che lui vede il mondo, vede la creazione con gli occhi sereni di un bimbo che si fida del papà. Può dire, usare questi esempi degli uccelli e dei gigli del campo, perché lui è pieno veramente di fiducia e di gioia, ha una relazione di fiducia incondizionata con Dio. E proprio questa sua relazione di fiducia piena diventa il modello e anche il parametro dell'invito a non gestire la vita come se tutto dipendesse da noi. Non dipende tutto da noi, non ci siamo dati noi la vita e sperimenteremo che non potremmo mantenere la vita come vorremmo quando verrà la nostra ora. E questa dipendenza radicale la sperimentiamo proprio davanti alla morte. Perché cosa si può fare davanti al limite ineluttabile della morte? Certo, se puoi avere la fortuna o i soldi per consultare un medico migliore o fare una cura più adeguata, potrai posticipare il limite della morte magari di 10, 20, 30 anni, ma alla fine. E allora, sembra dire Gesù, se a un certo punto la tua vita dovrai comunque consegnarla, o volentieri o no, ma la dovrai dare, nel senso che ti sarà tolta, allora perché non la metti subito nelle mani del Padre? Mettila subito, così in qualche modo tu sei anche liberato dall'affanno. Dici, Padre, preoccupati di me, io voglio occuparmi di adesso, del presente, il futuro ti appartiene, io lo metto nelle tue mani. E proprio questo discorso lo troviamo anche nella prima lettera di Pietro, dove l'Apostolo invita i credenti con queste parole: tutti i vostri affanni gettateli in Lui, cioè gettateli in Dio, perché Lui, Dio, si prende cura di noi. Ecco, l'immagine che mi viene davanti agli occhi è proprio quella di un recipiente dove io getto, prendo come i pensieri negativi che mi abitano la mente e il cuore, che mi suscitano ansia, li prendo, provate a farlo anche voi, di prendere come via dalla testa e buttarli in questo grande catino, come a dire: Signore, li getto in te, prenditi cura tu di me e di tutti i miei problemi. E allora possiamo dire col salmista: io sono tranquillo e sereno come un bimbo in braccio a sua madre. Sì, perché Dio è padre e madre, Dio è genitore, e è compito del genitore preoccuparsi del cibo. Un bambino piccolo lo riceve il cibo. Finché siamo bambini non abbiamo la preoccupazione di che cosa mangeremo, che cosa berremo. Basta chiedere: mi dai un po' d'acqua? E quando è l'ora dei pasti ci viene presentato il cibo quando siamo piccolini. Allora, non significa che dobbiamo restare piccolini, la vita avanza e diventiamo adulti e anche poi vecchi, anziani, ma vuol dire che dobbiamo restare piccolini nel cuore, nella relazione col Padre, nella relazione con Dio. Dobbiamo restare sempre bambini. Se non ritornerete come bambini, non entrerete, cioè non avrete parte di questo regno dove il Padre si accoglie nel suo abbraccio. Possiamo sentire come questo invito a non preoccuparci, ad avere una fede più robusta, a fidarci di Dio, ritorni più volte nel Vangelo di Matteo, rivolto espressamente ai discepoli, agli apostoli. Mi fermo però su quello che Gesù dice a Pietro. Aveva già fatto un grande miracolo in rapporto al cibo, perché Gesù aveva già moltiplicato una grande quantità di pane per 5.000 persone. Aveva solo 5 pani, 2 pesci, ma sappiamo che ha dato da mangiare con questo a una grande moltitudine, circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Dopo questo grande segno che mostra appunto che Dio può, che Dio con poco può sfamare tanto, se trova in noi anche le condizioni della condivisione, certo. Ma dato questo segno, che cosa accade? Accade che i discepoli salirono sulla barca e precedono Gesù, glielo aveva ordinato lui, sull'altra riva. Ma la barca si trova ad essere contrastata dalle onde del vento, le onde sospinte dal vento, il vento che era contrario. E sul finire della notte ecco Gesù che va verso di loro camminando sul mare. Allora, vedendolo camminare, i discepoli furono sconvolti dalla paura e dissero: è un fantasma, e gridarono. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Allora Pietro disse: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. E allora gridò: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, uomo di poca fede, donna di poca fede, perché dubiti? Da un lato noi abbiamo le preoccupazioni del cibo, del vestito, del domani, che cosa mangeremo, riguarda il futuro. Oggi ho già mangiato, ma domani che mangerò? Che mangeremo dopodomani? non affannatevi, non preoccupatevi, mantenete viva la vostra fede nella provvidenza. Il Padre si prende cura, questo è fidarci della provvidenza. Fai quello che ti compete, occupati, sii responsabile del tuo tempo, del tuo lavoro, prenditi cura della vita e della famiglia, ma affida la tua vita, la tua famiglia, il tuo lavoro nelle mani del Padre e della sua provvidenza. Qui abbiamo un'altra scena dove appunto Pietro desidera fare quello che fa Gesù. Gesù cammina sulle acque e anche lui vuole fare questa esperienza. Dice, se sei veramente tu, se sei proprio non un fantasma ma Gesù, fammi venire verso di te, comandamelo. E Gesù gli dice, sì, vieni. E finché Pietro tiene lo sguardo fisso su Gesù, guarda in avanti e guarda Gesù, ecco che Pietro può davvero camminare sulle acque come il Signore. Cosa viene a dirci questo? Che per camminare sulle acque della vita, sul mare agitato, in tempesta, e la nostra vita è un po' così, è come camminare sulle acque se possiamo tenere gli occhi fissi su Gesù. Diversamente sperimentiamo tutto il pericolo, tutto una barca agitata che barcolla o una persona che si sente sprofondare nell'abisso. Pietro dice, Signore, salvami, sono perduto. Si sente dire, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Continua a guardarmi, continua a camminare tenendo fisso lo sguardo su di me. Questo occorre imparare, camminare anche sul mare, cioè in una situazione molto difficile, perché a camminare sulla strada e sul pavimento di casa, se abbiamo le gambe sane ce la facciamo, ma camminare sull'acqua è pressoché impossibile, almeno per me. Gesù dice che guardando a lui si può arrivare a fare anche questo, come aveva fatto Pietro finché teneva lo sguardo fisso su Gesù. E quando incomincia a guardare invece alla profondità del mare e che sta facendo proprio quello di camminare sull'acqua, ecco che sprofonda. Allora, uomo di poca fede, donna di poca fede. Ora facciamo uno stacco musicale, riflettiamo un po' sulle cose che abbiamo ascoltato e dopo la musica possiamo sentire una pagina all'incontrario. Qui Gesù dice uomo di poca fede e poi sentiremo che proprio a una pagana Gesù dirà donna, grande è la tua fede. Che non accada che anche oggi i discepoli, le discepole, che siamo noi i credenti, siano un po' rimproverati dal Signore come gente di poca fede, di fede piccola. Perché dubitate? Perché vi affannate? Perché siete così preoccupati di cose di cui dovrebbero preoccuparsi quelli che fede appunto non hanno, quelli che non credono nel Padre del Cielo? Ma voi che credete in Dio come Padre, il Padre mio, allora limitatevi a domandare con fiducia, dacci oggi il pane di oggi. Limitatevi nel senso di non preoccupatevi, ma con responsabilità occupatevi. Facciamo uno stacco musicale. Ecco, riprendiamo la nostra conversazione, il nostro discorso, con la pagina immediatamente successiva a quella con la quale ci siamo lasciati poco fa, quella di Pietro che camminava sulle acque, dopo l'invito che Gesù gli fa, vieni, ma un Pietro che vedendo il vento molto forte, all'incontrario, si impaurisce, comincia ad affondare, grida a Gesù salvami e si sente dire dal Signore uomo di poca fede perché hai dubitato. E poi appena saliti sulla barca il vento cessò e tutti quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a Gesù dicendo: davvero, tu sei figlio di Dio. Cosa accade nel seguito di questo racconto? Che troviamo Gesù in viaggio. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma Gesù non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci vieni dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella donna si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Ecco, parlavamo nella prima parte della nostra conversazione che Gesù invita a fidarsi di Dio, invita a guardare gli uccelli, a guardare i fiori, a lasciarci sorprendere dalla loro bellezza. E parla così Gesù, dicevamo, non per un vago romanticismo o neppure per spirito ecologico, perché a ben vedere il termine di paragone non è il modo di vivere degli uccelli e neanche la bellezza del fiore, ma la cura del padre. E qui noi abbiamo una donna che dimostra proprio di fidarsi di questo padre-madre e sorprende Gesù stesso, perché questa è una donna pagana. Potremmo dire che in certo senso Gesù impara dalle donne e vuole imparare non solo da sua madre, chissà quante volte ha visto sua madre fare il pane, no? E quante volte avrà potuto imparare proprio da Maria la fede nella vita quotidiana. Bene, qui, se da sua madre ha imparato la concretezza e la fede nella vita quotidiana, qui da una pagana Gesù può imparare come anche persone fuori dei confini di Israele abbiano una magnifica concezione di Dio, della gratuità di Dio. Allora, dopo aver moltiplicato il pane sulla riva ebraica del lago di Galilea, Gesù si dirige in territorio pagano, la regione di Tiro, l'attuale Libano. La notizia giunge alle orecchie di una madre che è angosciata, una madre che ha dentro un dolore indicibile, infernale, perché la causa di questo dolore è proprio la sua figlioletta, la quale è tormentata da un demonio. Così dice il testo. Come dobbiamo intendere questo? Una volta malattie delle quali non si conosceva la causa, malattie come epilessia o altro, venivano spesso ricondotte al demonio, e qui potremmo parlare quasi di una ossessione demoniaca. È una diagnosi un po' imbarazzante, ma come si può spiegare diversamente alcune terribili forme di autodistruzione? Quel farsi mali da soli. È una madre che vede ad esempio una figlia che non vuol mangiare. Oggi è molto diffuso questo disagio con il cibo, che è l'anoressia. Non è terribile per una madre vedersi morire sotto gli occhi magari una figlia, un figlio, perché mangia, poi va in bagno e vomita, o proprio perché si vede magari non bella? E quanti problemi, quante mamme angosciate che mi vengono anche a confidare questi o altri terribili drammi di autolesionismo da parte dei figli. Allora, questa, la madre pagana di cui si tace il nome sembra proprio impersonificare un dolore che la supera, che la trascende e che trovo presente anche oggi in tante madri, ma anche in tanti padri, oppure in alcuni insegnanti, in alcuni educatori, animatori, che si trovano a confrontarsi in continuazione con un problema molto più grande di loro, un problema straziante, perché se si chiede questo ragazzo, questa ragazza, nostro figlio, nostra figlia, si precipita lui stesso nella sua infelicità, perché si droga e con ciò stesso si fa del male. Quante mamme e papà piangono perché i loro figli si sono tolti la vita un po' alla volta a causa della droga o dopo una notte di pazzia, di follia, brutti incidenti perché ubriachi, eccetera. Come aiutare il figlio, la figlia? Sembra che a niente approdino tutti gli sforzi, a nulla giovino i buoni consigli. Ed è terribile assistere impotenti alla autodistruzione di una persona che si ama, che sentiamo appartenere alla nostra stessa vita come un figlio o una figlia. E cosa non è disposta a fare una madre per la propria figlia? Cosa non è disposta a subire una madre, un padre? Penso anche a Gairo, che si prostra, era il capo della sinagoga, aveva una sola figlia e pensava già magari a come e con chi sposarla, ed ecco che invece è molto ammalata, prossima alla morte. Allora quest'uomo corre da Gesù, si butta ai piedi di Gesù, cioè si umilia. Maestro, vieni, la mia figlia unica sta per morire. E qui abbiamo una madre che però non è appartenente al popolo ebraico, una donna pagana, che sente che passa Gesù, ritenuto appunto un taumaturgo, un profeta, un uomo di Dio, e lei lo saluta proprio come figlio di David, vuol dire che ritiene che possa essere proprio l'inviato di Dio. E benché lo saluti così, benché gridi dietro ai discepoli e a Gesù, pietà di me, Signore, figlio di Davide, grida così questa donna, pietà di me, Signore, pietà di me, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Che cosa ci attenderemo e che cosa si sarebbe attesa questa donna? Probabilmente che Gesù si fermasse e dicesse una parola di conforto, e invece Gesù non le rivolse neppure una parola. Intervengono i discepoli a intercedere per questa donna, i discepoli si avvicinano a Gesù e lo implorano, esaudiscila, anche perché erano ormai troppo infastiditi da questo grido straziante. Almeno dice, se non vuoi esaudirla per lei, esaudiscila per noi, perché ci rompe gli orecchi, ci viene dietro gridando. E Gesù dà una risposta imbarazzante, perché dice, sono mandato solo se non alle pecore perdute della casa di Israele, come dire, la mia missione è rivolta proprio ai lontani più vicini. Io sono mandato alle pecore perdute di Israele, cioè devo portare a Dio i lontani del mio popolo. Il Signore, il Padre mi ha mandato a raccogliere le pecore perdute del mio popolo. Ma chiaramente c'è anche una strategia dietro questo, però se ci mettiamo nella parte di questa donna, forse avrà pensato magari, ma Gesù non è un uomo come gli altri, è un uomo che non ha avuto paura di entrare in territorio pagano, quindi sfidando la cultura, è uscito dai confini di Israele e dunque avrà pietà anche di quelli che non sono ebrei. E poi è un uomo disposto ad aiutare tutti, non hanno forse gli stessi diritti, tutti quanti hanno bisogno di aiuto, io ho bisogno di aiuto e dunque ho un diritto ad essere aiutata come gli altri. E invece il maestro non le rivolge neppure una parola. Intervengono anche i discepoli. Esaudiscila, se non altro per liberarci appunto da queste grida strazianti, ma niente da fare. E Gesù, oltretutto, giustifica questo suo silenzio, questo non far niente, proprio appellandosi alla sua missione destinata alle pecore perdute del popolo di Israele. Però, ecco qui il bello, la donna non si arrende, gli corre dietro, gli si getta ai piedi e lo supplica di nuovo: Signore, aiutami. Si avvicinò, si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. E Gesù di rimando: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Beh, avrebbe potuto offendersi, no, quella donna? È rude questo Gesù, anche se utilizza una frase proverbiale che la donna probabilmente la conosceva, ma non si aspettava di sentirla dalla bocca di Gesù. Cioè, la donna sapeva bene che gli ebrei consideravano i pagani come cani, cioè animali impuri. Cani, porci sono spesso legati perché impuri. Vi ricordate quando Gesù manda i demoni, quella legione nel branco di porci che vanno poi ad affondare nel lago, nel mare? Porci non sono mai allevati dagli ebrei, anche il figlio al prodigo, il figlio più giovane di quel padre misericordioso, si trova a pascolare i porci, cioè a fare una vita da uomo perduto, da non più un ebreo che osserva le regole di purità. Così dire non è bene prendere il pane ai figli vuol dire non è bene prendere il pane a coloro che sono in un rapporto speciale con Dio, che sono ritenuti figli, per darlo ai cagnolini, cioè a quelli che non sono ebrei. Questo è il senso della frase. La donna poteva offendersi, anche se appunto sapeva queste frasi, ma non si aspettava di sentire queste parole dalla bocca di Gesù. In metafora Gesù le sta dicendo che gli ebrei sono i figli e che i pagani, che erano il popolo a cui lei apparteneva, sono cagnolini. Tu non sei ebrea e dunque sei come un cagnolino. Non è bene prendere il pane ai figli e darlo ai cagnolini. Il diminutivo attenua la durezza, ma non cambia la sostanza. E però ecco, sorprende, ma è stupendo, è bellissimo, perché questa donna non fa l'offesa, avrebbe potuto offendersi, e invece non fa l'offesa, e tantomeno fa marcia indietro, e invece discute con Gesù, replica con un'altra metafora di rimbalzo. È vero, dice il Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Le briciole dei figli, le briciole dei figli, di quelli che stanno a tavola con i genitori, però mandano giù le bricioline di pane, cadono. Alle volte le briciole erano usate proprio la mollica come al posto dei nostri tovaglioli, e poi dopo essersi pulite le mani con la mollica la mandavano giù ai cagnolini. Che idea mostra questa donna? Una idea stupenda, come se questa donna dicesse: ma dai, che la tavola di Dio è grande e c'è pane per i figli e i cagnolini. E poi guardate, questa replica della donna è proprio fatta sulla base della sua esperienza di donna pagana, perché una donna ebrea, una famiglia ebraica, non avrebbe mai accettato cane in casa, proprio perché è impuro. Quindi fuori cane, fuori dalla casa, fuori dalla chiesa, diremmo noi, fuori cani. Ma questa donna, proprio sulla base della sua esperienza, poiché non è una ebrea ma una pagana, lei i cani li lascia entrare in casa. E per questo può dire sotto la tavola, è parte della sua esperienza. Gli ebrei non hanno il cane sotto la tavola, Ma lei, donna pagana, non aveva problemi ad avere i cani in casa. E allora dice, vedi, certo, i figli mangiano il pane, ma i cagnolini si nutrono almeno delle briciole. E dunque, con finezza e caparbietà, questa donna ribalta la prospettiva, proprio a partire dalla sua cultura e dal suo diverso rapporto con gli animali in questione, con i cagnolini. Diversamente dagli ebrei, il suo popolo non li considera impuri. I cagnolini in casa sua possono tranquillamente stare sotto la tavola e godersi gli avanzi, le briciole di pane che i figli fanno cadere dalla mensa. Chi ha ragione? Chi ha ragione? Come non essere d'accordo che c'è pane per tutti alla tavola di Dio, per i figli e anche per i cagnolini? Perché restringere l'infinita misericordia di Dio? Bene, questa è la logica della donna e Gesù rimane impressionato da questa logica così ardita, perché la donna ha argomentato bene il suo discorso, è lei che vince in questa gara verbale, perché lei sa replicare a Gesù su una base solida. Gesù resta impressionato dalla logica di questa donna, accetta questa logica, logos, questa parola, e la riconosce potente, perché le dice, per questa parola che hai detto, va, il demonio è uscito dalla tua figlia. E in Matteo c'è proprio anche un elogio, questa parola potente è piena di energia vitale, la tua parola, è come dicesse Gesù alla donna, la tua parola è piena di energia vitale, va, la tua fede è grande, donna. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Vedete, qui c'è un insegnamento fortissimo per noi. Diversamente dai discepoli e dallo stesso Pietro che si sente dire «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Questa donna pagana, che ho chiamato in apertura la donna delle briciole, perché si accontenta appunto delle briciole che cadono dalla mensa, mostra di avere una grande fede, anzitutto una grande concezione di Dio, di un Dio che non è limitato a un popolo, di un Dio che è di tutti i popoli. Certo, questo ce l'ha ricordato molto bene anche Papa Francesco, essere popolo di Dio significa che Dio non appartiene solo a un popolo, ma che è il Dio di tutti i popoli, però Gesù si confrontava con una cultura che appunto noi siamo il popolo eletto e gli altri sono gli altri, noi siamo i figli, voi i cagnolini, e Gesù usa questo linguaggio come a scoraggiare questa donna, ma la donna non si lascia scoraggiare, mostrandoci così come le difficoltà, le prove, non devono farci affondare come era affondato Pietro, stava affondando nel mare, Signore salvami. No, Gesù aveva scoraggiato anche questa donna, anche la donna poteva in qualche modo offendersi, ritirarsi, far marcia indietro, e invece lei sta, lotta potremmo dire, duella, replica a Gesù. Sì, Signore, ma sì, d'accordo, hanno diritto i figli, però anche i cagnolini si nutrono delle briciole. Dai, che la tavola di Dio è grande, Dio ha un cuore grande, c'è pane per tutti. Cosa dice il salmista? Signore, tu apri la tua mano e nutri ogni vivente. Ecco, ritorniamo al punto di partenza. Quello di Gesù, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono e il Padre vostro li nutre. Sembra un paradosso, quel Gesù che aveva detto il Padre si occupa degli uccelli, proprio come dice il salmista, tu Padre, tu Dio apri la mano e nutri la fame di ogni vivente, perché appunto guardiamo il creato, la vita chiede nutrimento e c'è nutrimento. Gli uccelli vivono, i pesci vivono, i fiori continuano ad essere belli. Allora Gesù da un lato ci dice di coltivare questa fiducia piena che ci libera dall'ansia e dall'ansietà, e dall'altro mette alla prova questa donna, e mettendola alla prova sviluppa però tutta la sua energia vitale, esce con una spontaneità e con una forza vitale stupenda questa donna, proprio affascinante, affascina lo stesso Gesù, che rimane sorpreso come una donna pagana possa avere una concezione così stupenda di Dio. Dio è padre e madre che dona pane, nutrimento, cibo, non solo ai bambini ma anche ai cagnolini. E dunque, sembra dire questa donna, ma dai, dammi una briciola. Non è che ti sto chiedendo la fine del mondo, ti sto chiedendo una briciola. Salvami mia figlia, guariscila. Bene, sapete come va a finire? Non solo che la donna ha la briciola, metaforicamente parlando, cioè sua figlia è guarita, ma che questa donna provoca, potremmo dire, una seconda moltiplicazione del pane. Perché quel Gesù che aveva sfamato 5.000 persone e fatto raccogliere 12 ceste di avanzi sulla riva ebraica del mare di Galilea, del lago di Tiberiade, per sfamare il suo popolo, perché sulla riva ebraica Gesù sfama anzitutto Israele, quindi si rivela pastore di Israele, dà il pane al suo popolo. Ma dopo che questa donna ha argomentato così, nel seguito del racconto, subito dopo, vi ho letto Matteo 15, l'ultimo versetto che ho letto è il versetto 28 del capitolo 15, che dice: da quell'istante sua figlia fu guarita. Gesù, verso 29, si allontanò di nuovo di là, giunse presso il mare, ed ecco che subito dopo viene raccontata la seconda moltiplicazione del pane, dove il Signore dà da mangiare anche a quelli dell'altra deriva, cioè a gente pagana, non ebrea. Dunque, questa disarmante insistenza di donna straniera, di madre preoccupata, straziata per la sua figlia, che si vede morire sotto gli occhi e non ha nessun potere per risanarla, bene, questa forte insistenza piena di fede di questa donna ottiene non solo la briciola invocata, la salvezza di sua figlia, ma molto di più, la moltiplicazione del pane anche in territorio pagano, perché anche i pagani che sono come sordomuti nei confronti della parola di Dio, ricevono la possibilità di diventare figli in una relazione dialogica che include la capacità di ascolto e di parola. Anche per loro c'è pane in sovrabbondanza. Dunque quella madre impertinente ha visto bene. La tavola di Dio è grande. C'è pane per tutti, per i figli e anche per i cagnolini. C'è pane per tutti, per il popolo che Dio si è scelto con Abramo, con i patriarchi, che ha nutrito di manna nel deserto, a dimostrare proprio che tutto è possibile a Dio. Può Dio prepararci una mensa nel deserto, dicevano gli ebrei peregrinanti per 40 anni, quando non avevano più cibo? Dio può preparare anche una mensa nel deserto. Dio è Dio, nulla è impossibile a Dio. E questo Dio che ha nutrito il suo popolo allarga i confini con Gesù. Gesù mostra appunto che Dio è padre di tutti. Aveva voluto provocare quella donna, aveva voluto vedere fino a che punto poteva spingersi, anche magari in modo da ferirla. Ma quella donna, per amore di sua figlia, non fa l'offesa e strappa non solo un miracolo per sé, ma anche benedizione, pane e parola di Dio per tutto il suo popolo. Io mi fermo qui e vedete, fede e pane, la poca fede dei discepoli, l'essere uomini, donne di fede piccola o di grande fede. La poca fede di Pietro che dice «Signore salvami, sono perduto» e che rischia di affondare nel mare, e la grande fede di questa donna che per amore di sua figlia resiste alla stessa provocazione di Gesù e risponde in un modo che Gesù stesso resta affascinato e fa l'elogio della sua fede grande. Donna, grande è la sua fede. Ti avvenga come desideri. Che il Signore possa dire così anche a noi e che i nostri desideri, proprio perché sorretti da grande fede, siano esauditi dalla bontà misericordiosa del Padre. La musica.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, Adriana da Brescia.
Non ho capito il nome.
Adriana da Brescia.
Ah, Adriana, buonasera.
Sì, buonasera. Grazie, suor Elena, per la ricchezza e la molteplicità degli spunti che ci ha offerto con la sua conversazione di stasera. Tra l'altro mi è piaciuto molto quell'idea della grandezza e generosità della tavola di Dio. Grazie, suor Elena.
Prego, grazie a lei Adriana della sua attenzione e di questa conferma che la tavola di Dio è proprio grande.
Molto,
dobbiamo
molto
noi allargare
interessante
la mente
e confortante, anche per noi che siamo piccoli.
Certo, grazie.
Buonasera, grazie.
Buonasera Adriana. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Parlo con suor Elena.
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Gabriella da Genova.
Gabriella, buonasera.
Buonasera. Lei stasera, suor Elena, ha parlato di cose che io macino tra le altre sempre dentro di me. E anzi, quando sono in difficoltà, richiamo sempre alla mente quella bellissima frase, quella che riguarda i gigli del campo, che non filano, eccetera, eccetera. Sì. Come anche in questi giorni dicevo, il Signore dice se aveste fede quanto un granello di senape potreste dire a questo gelso di radicarsi e piantarsi nel mare, però in questo periodo di tempo le faccio una domanda che non è provocatoria perché guardi, io vorrei mettermi piccola piccola tutta nelle braccia del Signore e lasciargli fare tutto a Lui, è quello che sto tentando di fare. Però mi sto trovando in un periodo in cui continuiamo ad avere in famiglia delle morti improvvise, delle perdite, degli incidenti gravi e in questo momento, vabbè, come sempre non faccio che pregare, in realtà però mi sento come se fossi dentro un cubo chiuso dove ho questo filo di speranza che sembra sempre più debole. Perché chiedo e poi mi do botte risposta, nel senso mi faccio rispondere dal Signore, tipo va bene, però quando recitiamo sia fatta la tua volontà, d'accordo che la recitiamo sapendo che Lui sa quello che è bene per noi, però in certi momenti, anche se, come dire, Signore da chi andremo, tu solo hai parole di vita eterna, però è duro accettare che un papà di 57 anni sia pieno di metastasi, è duro accettare un padre di una famiglia in cui si amano e si vogliono bene, è duro accettare che mia nipote sia stata vittima di un incidente mentre praticamente svolgeva un lavoro, cioè sì, gratis, poiché le mantenessero il suo cavallino perché lei è istruttrice federale e non potendo mantenersi, e ha subito un incidente per cui è stata operata e ora sta molto male, insomma, tutta sfasciata. Ecco, allora, io non le voglio parlare della mia vita, però voglio chiedere in questo momento cosa devo fare io, nel senso che quando la sento parlare già altre volte, un'altra volta, forse 2 anni fa, le ho telefonato e comunque ascoltarla dà sempre degli spunti per per la speranza, per non abbandonare la gioia che il cristiano dovrebbe sempre avere. E allora mi domando io, ma che cristiana sono? Ma a che punto sono del cammino? Ho tante paure. E così adesso le chiedo un po', alla luce anche proprio di quello che ci ha spiegato, di cui sì, non mi sono persa nulla, e ora però l'ascolto per telefono e la abbraccio, sì. Guardi, le mando un bacio e gliene chiedo uno proprio.
Certo, sentilo.
L'ascolto per radio.
Sì, grazie. Grazie Gabriella, è molto, molto toccante quello che hai detto con tanta sofferenza. E, che dire, ma la fiducia nel Signore non significa che non abbiamo a sperimentare dolori e anche angoscia. L'ansietà e il non preoccuparsi, non affannarsi di cui parlavamo prima, perché sono le parole di Gesù che Gesù rivolge ai suoi discepoli e alle moltitudini che lo ascoltavano sul monte. Non significa che siamo risparmiati dal sentire tutta l'amarezza e la durezza di certi momenti nella vita. Anche Gesù li ha provati. Ricordiamoci che anche Gesù ha pianto sulla tomba del suo amico Lazzaro. E l'Evangelista dice che fu proprio scosso, turbato nell'animo, come sarà turbato davanti alla sua morte. Pensiamo nel Getsemani, Gesù arriva a sudare sangue, vuol dire che sentiva tutta, la riluttanza, l'amarezza per arrivare a sudare sangue, non era certamente, non so se si può di più, e quel padre, non la mia ma la tua volontà, gli è costato appunto un sudore di sangue. Allora, questo fidarsi del Signore non è indolore, non è sempre così danzante. Vi dicevo che il discorso degli uccelli del cielo non ha nulla a che fare con il romanticismo, neppure con la spensieratezza, è un esempio per dirci che Dio si prende cura. Detto questo, che noi dobbiamo fidarci pienamente che Dio si prende cura di noi, come una buona mamma e un buon papà si prendono cura dei loro bambini, dei loro figlioli. Gesù ci invita a restare dentro questa fiducia. Questa fiducia non toglie che noi sperimentiamo tutta l'amarezza, il dolore, l'angoscia in situazioni come lei, Gabriella, ha descritto. Morti improvvise, incidenti gravi, 57 anni in situazioni piene di metastasi, potremmo dire, che non vede speranza se non un miracolo davanti a sé, angosce di vario tipo, e dire sia fatta la tua volontà non è appunto una situazione danzante, allegra, può essere proprio una situazione amara e dolorosa da farci, in senso almeno metaforico, sudare sangue, sudore freddo, piangere magari col cuore spezzato più che con gli occhi. E allora è dentro questa polarità che si gioca la nostra vita, dentro quella fiducia che significa: Padre, mi fido di te, mi fido che tu vuoi il mio bene, anche se io non lo capisco, anche se io in questo momento piango perché tu non mi hai dato quello che ti chiedevo, perché io ti ho chiesto con tanta fiducia, come quella donna, dammi una briciola, dammi la guarigione di mia figlia, e tu a me non hai dato neanche quella briciola, e quindi io sono arrabbiata. E quindi io ti dico tutta la mia delusione. Guardate, possiamo farlo. Possiamo, perché questo significa un altro modo di avere fede. Significa che io ho così fiducia in Dio che gli posso anche dire tutta la mia amarezza, che mi posso in qualche modo lamentare. Nella Bibbia ci sono anche i salmi di lamentazione. Non ci sono solo gli inni di esultanza, non c'è solo il Magnificat, c'è il Magnificat, certo, sarebbe bello cantare sempre il Magnificat, ma c'è anche il De Profundis, c'è anche il salmo di lamentazione, che significa che io parlo a Dio come appunto parlerei alla mia mamma e a mio papà, a dire mi dispiace tanto, te l'avevo chiesto, perché? Perché questa morte? Perché? Allora, parlando così al Signore, tirando fuori tutta la nostra angoscia, dimostriamo a Lui che non lo consideriamo una statua, uno che ha orecchie e non ascolta, occhi e non vede, ma che possiamo entrare in dialogo con Lui dicendogli anche tutta la nostra profonda delusione, umanamente parlando. E quindi ti rimetto nelle mani la mia fiducia, la mia speranza, ma guarda che mi costa caro, guarda Signore che ci sto piangendo, nonostante voglio fidarmi di te, ma tu lo vedi quanto mi costa, non ti capisco proprio, del resto mio Dio, se ti capissi, chi sarebbe il Dio? Tu o io? Se io capissi il tuo modo di ragionare, caro il Dio sarei io, perché si suppone che il più grande, no? Sia più grande chi comprende. Se io capisco Dio, sono più grande di Dio. E invece no. Le mie vie non sono le vostre vie. Le mie vie sono più distanti di quanto il cielo dalla terra. Allora, accettando che noi siamo piccole creature, che noi vediamo solo il nostro piccolo mondo, fidandoci che Dio, come papà e mamma, mi vuole bene anche se io non lo capisco, pur con tutto il rovesciamento, potremmo dire, delle viscere, con tutta l'amarezza, continuo a rimettere la mia causa nelle mani del Signore. E così invito a fare anche voi. Grazie Gabriella del tuo ascolto. Volevo dire a Gabriella anche non solo grazie del suo ascolto, ma grazie della sua testimonianza di fede, perché la fede appunto la si dimostra anche proprio in queste situazioni di dolore in cui ci si continua a fidare però di Dio. Grazie. Mi dica lei adesso.
Mi chiamo Silvio.
Silvio, buonasera Silvio.
Sì. Buonasera, è che sono in viaggio, sono sul lavoro. La stavo seguendo per radio, Dio la benedica perché mi ha dato...
Lei è toscano?
Si sente parecchio?
Mi sente che è toscano, mi piace moltissimo.
Sto vicino a Firenze.
Certo,
sorella, ho avuto la grazia bellissima di diciamo vivere 4-5 anni della mia vita d'infanzia nelle suore, in collegio, sicché ho avuto la grazia di comprendere tante cose fin da ragazzo. Ora che sono più maturo, più adulto, la vita con tutte le difficoltà che abbiamo tutti, mi sono trovato da 6 anni a questa parte, diciamo, una prova abbastanza, come si può dire, impegnativa. E per quanto riguarda la fede, penso serenamente di non aver mai vacillato, perché in una maniera o nell'altra, come in parte l'ha risposto lei, io ci ragiono con il Signore e in particolar modo con la Madonna, proprio così alla buona, proprio come se l'avessi in casa, ecco. Forse tra virgolette un po' sfacciatamente, no? Perché alle volte, anzi me la prendo proprio perché alle volte dico, ma come? E tu mi dici che a frequentare i sacramenti, a cercare di fare di bene, che come del resto ci provo anche soddisfazione spirituale, interiore, ma insomma mi gratifica tanto. Cerco di fare il possibile, in famiglia si cerca di spiritualmente, di cercare di fare un passo per volta, sempre più avanti, e mi trovo in una situazione da siena a questa parte che non ci riesco a sbrogliare, perché purtroppo sono in conflitto con delle persone e purtroppo sto pregando per loro, perché hanno bisogno di preghiere, però gli ho detto stasera alla Madonna, per intendersi, madre, io sono passato sotto a una statua della Madonna, io la vedo spesso, e gli ho detto, oh mamma, io ho detto celeste, ma voglio dire, io so più che pesce figliare, mentre ce le mani te, che devo fare, non ce la fa più, lo vedi, sono esasperato, ho detto, un po' così, un po' come si direbbe la mamma nostra, insomma, no? Ora, alle volte mi domando io, ma Perché sei anni che è tutto una doccia calda, una fredda, una doccia calda, una fredda, e non c'è verso di venire a capo di questa situazione. E alla Madonna gli ho chiesto tante volte aiuto, ma l'ho visto in parte, però perché sento la forza interiore, sento l'ottimismo.
La Madonna è una donna dalla fede grande, è la prima... beata la credente, beata tu che hai creduto, quindi Maria è donna dalla fede grande, crede che nulla è impossibile a Dio.
Infatti sorella, il problema è che secondo lei, cioè, ma mi sto rivolgendo bene alla Madonna, devo essere più umile, basta essere noi stessi, non so come spiegarle, ecco, non so se ha capito la mia situazione. Sì. E perché poi tra l'altro mi trovo un conflitto, mi tocca fare le ateneze anche in casa, per far comprendere, ma però mi devo sopportare quella, perché poi scoppio anch'io, arrivo lì, magari me la prendo anche con le persone che non hanno colpa, perché anch'io, insomma, cioè, non è che non sono sant'uomo, e poi anch'io ho i miei limiti, e allora mi arrabbio magari mi arrabbio le persone sbagliate. Ecco, voglio un consiglio da lei, sorella, Dio la benedica tanto. Grazie Silvio.
Un consiglio, che uno fa quello che può, cioè i propositi li facciamo, penso tutti, di essere più pazienti, più buoni, e poi sperimentiamo i nostri limiti, come lei ha detto Silvio, no? Una vita magari più impegnativa, più difficile. Se lei guarda la Madonna e chiede alla Madonna, come lei diceva, parla a Maria, come io invitavo prima a fare con il Padre del Cielo, io penso che è sulla buona via, perché mantenere questa fiducia colloquiale, che tu parli con la Madonna come se fosse appunto la tua mamma, perché lo è, e lei è donna di fede, beata colei che ha creduto, dice Elisabetta a Maria. E cosa ha creduto Maria? Che nulla è impossibile a Dio. Dunque, caro Silvio, a Dio non è impossibile rendere lei e anche me più pazienti, più buoni, e alla fine ci donerà Dio quello che non siamo riusciti magari a fare noi, perché appunto nulla è impossibile a Dio. Allora, quel Dio che ha preso carne nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo, e può, e lo vuole, non solo può, ma lo vuole fare anche di noi pienamente i suoi figli, e vuole fare di noi la sua dimora. Lui sarà la nostra casa, ma anche noi saremo la sua casa, e lo saremo pienamente, perché saremo uno con lui. Allora continui lei a pregare la Madonna, a parlare con la Madonna, che è donna di fede, e Maria le insegnerà a perseverare in questa fiducia che Dio, che è il donatore, non mancherà di dargli lo Spirito Santo, perché questo è il dono supremo. Gesù stesso ci dice, ma volete che se voi, che siete pur sempre limitati e cattivi, date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Chiediamoglielo questo Spirito Santo anche per intercessione di Maria. Grazie Silvia. Pronto?
Pronto. Sì. Sono Germana di Torino. E attualmente mi trovo in montagna a 1800 metri e dunque io vorrei fare una testimonianza e chiedere una preghiera a tutti quelli che ascoltano Radio Maria. Sì. Dunque, sono rimasta molto colpita perché stasera andando a messa mi è venuta alla mente: donna, grande è la tua fede. Questo perché sono stata da mio marito, da cui sono separata da 8 anni, e prima non mi accettava, invece in quest'ultimo periodo, e specialmente oggi, mi ha accolto molto bene e poi dopo sono andata a messa e ho sentito: donna, grande la tua fede. E la preghiera che voglio estendere, che tutti quelli che mi ascoltano facciano, è che mio figlio da qualche mese è uscito dal sacerdozio. E allora vorrei che il Signore mi dicesse un'altra volta: donna, grande la tua fede, perché hai riportato una pecora perduta al padre.
Oh, questa è una bella proprio testimonianza, Germana, e noi ci uniamo a questa tua preghiera fiduciosa. Dacci il pane quotidiano, e il pane di cui abbiamo bisogno è proprio Gesù, è la sua parola, è lo Spirito Santo. E quindi, cosa dire, che ci uniamo a questa tua preghiera insistente, perché quello che il Signore ti ha dato di sperimentare questa sera nell'incontro con il tuo marito, da cui sei separata, ma però che tu porti continuamente nel cuore, te lo conceda anche per questo figlio, che può forse aver percorso anche vie sbagliate, che ai tuoi occhi, ai nostri occhi, sono criticabili, ma il Signore ci ha detto: non giudicate, non giudicate. Il Signore legge il cuore, il Signore vede, e la fede non è un qualche cosa da mettere in vetrina. Non è che noi la fede dice: adesso la metto in vetrina, guardate com'è bella, guardate. No, il Signore può dire a quella donna: grande è la tua fede, perché il Signore legge nel cuore, il Signore vede. E quel Signore che dice: chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto, perché il Padre tuo che vede nel segreto sa e ti ricompenserà. Allora lei, nel profondo del cuore, e tutti noi, dentro di noi, dove Dio ci abita e ascolta la nostra preghiera, rivolgiamoci a Lui, rinnovando la fiducia che nulla è impossibile a Dio, e che Dio resta colui che sempre comunque attende, come il padre del figlio al prodigo, e che non rinfaccia, non gli dice: brutto disgraziato, guarda come ti sei ridotto, hai rovinato tutti i miei beni. Non gli fa neanche finire la frase, perché quel figlio, quando era lontano, si era preparato tutto il discorso, aveva perfino detto: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma quando quel figlio poi si trova tra le braccia del padre e si sente dire: pronti ai servi, vai a prendere l'anello, le scarpe ai piedi, il vestito più bello, uccidi il vitello più grasso, come fa a continuare la frase e a dire: non sono più degno di essere chiamato suo figlio? Se lo facesse, mostrerebbe proprio di non capire quello che il padre gli sta facendo. Allora cosa voglio dire? Che suo figlio, ma tutti noi, siamo un po' come figlio al prodigo. Ma il padre, Dio, vede molto più in là e vede dentro di noi, e ci chiede appunto quella fede e fiducia che ci fa tornare a Lui. Allora, grazie a tutti voi che siete rimasti sintonizzati con Radio Maria, e vorrei concludere con una preghiera che mettiamo anche nelle mani di Maria, perché la presenti lei stessa alla Santa Trinità. Padre buono, tu sei fonte della vita, ti ringraziamo per il dono della tua parola, vero pane per il nostro cammino e vivo nutrimento. Fa che dopo avere così ascoltato la tua parola, noi possiamo trasformare la nostra vita, e fa che tutto questo, con la benedizione di Maria, possa portare serenità e conforto nella nostra vita. Cari amici e amiche, vi auguro una buona domenica e una buona settimana. Pace e bene a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.